Bene, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nel libro della lettera di Paolo a Filemone, che abbiamo iniziato a studiare qualche settimana fa. Leggeremo i versetti da 1 a 7, anche se la nostra riflessione verterà in particolare sui versetti da 4 a 7. E dopo la lettura, non so se posso chiedere alla sorella Damaris di guidarci in preghiera per l'ascolto della parola. Dice così la parola del Signore: Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato.
Grazie Padre per ancora una volta avuto l'opportunità di essere qui, Signore, ancora una volta di vedarti e ascoltare la tua parola che, come abbiamo cantato, è preziosa, Signore, più dell'oro purissimo, più purissimo. Grazie Signore per la parola che ci sarà ministrata oggi dal fratello Francesco. Signore, ti prego apri i nostri cuori e far sì che possiamo farla nostra, Signore, possiamo anche viverla ogni giorno nella nostra vita. Grazie Padre, nel nome di Gesù.
Amen. Introducendoci alla lettera di Filemone, abbiamo riassunto in breve i contenuti, diciamo, di questa breve lettera, permettendoci di collocarla storicamente, geograficamente, e anche vederla, diciamo, seppure molto brevemente, nei suoi contenuti specifici, ovvero riguardante Filemone, questo cristiano benestante che è intestatario della lettera, e riguardante il suo schiavo Onesimo. E le predicazioni, sia quella che è stata immediatamente posta alla nostra attenzione nella parte introduttiva, che quella successiva, ci hanno già permesso, e credo anche quella di oggi, di trarre da questa breve lettera le ricchezze nascoste, potremmo dire, di questo patrimonio teologico dell'Apostolo Paolo e di coloro che, avendo ricevuto il dono della fede per sola grazia, ci hanno lasciato in eredità. Sappiamo che la lettera a Filemone è stata scritta da Paolo, appunto, principalmente per parlare ad Onesimo del suo schiavo, che abbiamo visto era un fuggitivo, uno che lo aveva derubato e poi era fuggito via. Gli scrive per parlargli anche della sua conversione a Cristo e della necessità di riaccoglierlo presso di sé, non più come schiavo, pur se questo sarebbe stato legittimo secondo lo statuto della schiavitù del tempo, ma come un fratello in Cristo. Ma sembra che Paolo non abbia così tanta fretta di giungere al cuore, diciamo, della sua lettera da esporre a Filemone. dopo aver salutato Filemone, la sua famiglia, la chiesa che si riunisce in casa tua, come abbiamo letto, e aver benedetto tutti, versetti da 1 a 3, ovvero senza trascurare o tralasciare alcuno, si sofferma, diciamo con gratitudine a Dio, a parlare a Filemone e della eco della sua fede che è giunta fino a Roma. Perché ricordate, Paolo scrive questa lettera mentre è in prigione nella grande città di Roma. E forse per chi ha ascoltato la predicazione anche su Colossesi, ricorderete che la prima predicazione a Colossesi aveva proprio il titolo L'eco della fede degli uomini di Dio. E in qualche modo il tema di oggi è ripreso, ma in relazione a Filemone. E dal versetto 5 prendiamo spunto del tema della predicazione di questa giornata, che vorrei intanto rileggere. Sento, dice così, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Ecco, il titolo della predicazione è La fede vissuta alla gloria di Cristo è risorsa anche per la Chiesa. E l'avverbio anche è un rimando alle ricadute anche sul piano missionale. Quindi è una risorsa per la Chiesa, ma lo è anche sul piano missionale. Infatti la fede di Filemone è a binario, cioè ci viene detto che sento parlare della fede che hai verso il Signore Gesù e verso i santi, versetto 5b. E l'espressione verso il Signore Gesù implicitamente parla della fede e del suo impatto missionale, vocazionale, nella testimonianza anche ai non cristiani per la gloria di Cristo. Non è una fede intimistica, diciamo verticale, che ha a che fare solo con Dio, ma è una fede orizzontale, vocazionale, missionale verso il mondo dei peccatori e in modo privilegiato verso la Chiesa, a beneficio della Chiesa. E nei versetti da 4 a 7 vi sono diversi elementi da poter sviluppare, direi, molteplici predicazioni, in quanto i temi che Paolo affronta sono, o comunque accenna, sono diversi. Ovviamente questa mattina semplicemente li sfioriamo, nell'ambito proprio di questa eco della fede giunta a Paolo riguardante Filemone. E il primo punto, sono due sostanzialmente i punti che affronteremo. Il primo punto è eco della fede con tre sottopunti. La eco della fede di Filemone promuove in Paolo alcuni sentimenti che egli esplicita in questa breve lettera. E il primo è il ringraziamento. Ringrazio continuamente Dio ricordandomi di te nelle preghiere. Versetto 4. Notiamo subito che Paolo passa qui ad esprimersi al singolare. Nella sezione dei saluti ha parlato al plurale, anche a nome di Timoteo, ma qui sente il bisogno di ringraziare il Signore singolarmente. Notate, non ringrazia Filemone per la sua fede in Dio, ma ringrazia il mio Dio. Ringrazio il mio Dio che ti ha fatto dono della fede. Matthew Henry, commentatore, scrive a tal proposito che Dio è l'autore di tutto il bene che vi è in qualcuno e che ha fatto o che compie per mezzo di loro. Pertanto il ringraziamento spetta a Dio. Ma nel ringraziare Dio, Paolo non trascura di assicurare Filemone di ricordarsi continuamente di lui nelle sue preghiere, o meglio di portarlo continuamente in preghiera al trono del Signore. Perché la fede di Filemone non è avvertita da Paolo come, potremmo dire, un momento del calendario biografico di Filemone, in cui Dio lo ha chiamato al ravvedimento, cioè, dirla in altre parole, non è il compleanno della fede. Forse molti di noi possono ricordare il giorno della loro conversione e quindi ringraziare il Signore. Paolo non sta ricordando qui il compleanno della fede di Filemone, ma è molto di più. Tanto che Filemone, ci viene detto, rientra nella cerchia di quei tanti che Paolo, per i quali intercede con preghiere. Preghiere che sono espressione di una unità confessionale, missionale, teologica. E allora possiamo iniziare a chiederci, fratelli e sorelle, quanto ringraziamo noi Dio per i nostri fratelli? Quanto li portiamo in preghiera? Ci sentiamo sereni di renderli partecipi dei nostri nobili sentimenti? Paolo non ha avuto difficoltà. Quindi il primo elemento è il ringraziamento. In secondo luogo, Paolo esprime la sua gioia circa il sentir parlare di Filemone. Sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Il verbo sentire, sento, è un verbo presente continuativo. Indica quindi una fede in movimento, viva, in crescita, dinamica. Il sentire parlare di una persona è abbastanza frequente quando si tratta di cose poco piacevoli. La diffusione delle cose negative corre veloce. Oggi più che mai attraverso le piattaforme social, una volta postato un commento negativo, è impossibile fermarlo. Difficilmente però la voce si diffonde quando si tratta di un bene, a meno che quella notizia non sia pilotata per fini egoistici, pubblicitari, di notorietà, come avviene in caso di certi VIP che per rendere noto le loro azioni benefiche, diciamo, ecco, vengono anche pilotate le informazioni per creare influenza verso altri. Difficile più che mai, però, è sentir parlare bene dei servitori del Signore. Anche tra i credenti c'è una certa diffidenza a farlo, quasi significasse incensare, diciamo, quella persona. Paolo qui ci dice e ci fa comprendere attraverso il suo parlare che è riconoscente a Dio per l'opera di Dio nella vita di Filemone. Ancor prima di essere riconoscente di Filemone stesso. Perché dopo la conversione a Cristo, in Filemone sono cambiate delle cose. Nella sua vita sono avvenuti dei cambiamenti. Cose che non sono rimaste nascoste a chi ha conosciuto Filemone prima della conversione e che lo conosce ora dopo la conversione. In questo caso il passaparola, perché di questo si tratta, non esisteva WhatsApp, Facebook, Instagram, tutti i social a disposizione oggi, ecco, il passaparola ha favorito una piacevole eco della fede di Filemone. E se poi noi pensiamo alle distanze geografiche tra Colosse e Roma, in linea d'aria sono circa 1500 chilometri. E non è, la notizia non giungeva così veloce quando io pigio in via. le persone dovevano mettersi in viaggio, portare una lettera, e questo comportava forse dei mesi di viaggi prima che giungesse a destinazione. Il fatto che questa voce sia arrivata a Paolo a Roma assume quindi un maggior significato, un maggior valore in onore di Filemone per la gloria di Cristo il Salvatore. Quindi il sentir parlare, il passaparola, è un elemento anche molto importante, e il saper parlare bene dei fratelli. Forse possiamo interrogarci fin dove è giunta, per esempio, la eco della nostra fede. Quanto nella nostra famiglia? Quanto nella nostra chiesa locale? Quanto nel condominio o nel vicinato? La nostra fede è anch'essa una risorsa per altri, per i non credenti e per la Chiesa. In terzo luogo, l'eco della fede di Filemone riguarda anche l'amore. Sento parlare dell'amore. Il carattere distintivo del cristiano è l'amore. Questo perché Dio è amore. E quel che avviene nel credente, a partire dalla conversione, ovviamente che Dio ha operato, è il processo di trasformazione di vita che tocca anche gli ambiti affettivi, sentimentali, che tocca l'ambito caratteriale, professionale, relazionale. E qui Paolo parla anche in termini affettivi verso, potremmo dire in primo luogo, verso i credenti, verso tutti i santi, versetto 5. Questo ovviamente in una cornice di amore cristiano, a partire dall'amore per Cristo, perché il testo ci dice, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù Cristo e verso tutti i santi. Ovviamente un testo importante che fa sì, o che fa da sfondo a questo tema dell'amore, è Prima Giovanni 4, 7 a 21, dal quale cito solo due versetti, il 19 e il 21. Viene detto: noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Per questo, questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che amiamo Dio e amiamo anche i fratelli. Infatti il vero amore per il prossimo, per i fratelli, per la Chiesa, a prescindere dai caratteri, a prescindere dalla cultura, dalla pelle, dalla simpatia o no, è possibile solo ed esclusivamente in ragione dell'amore che si ha per Cristo Gesù, a partire dal fatto di essere, come abbiamo letto, stati amati per primi da Lui. Prima Giovanni 4, 10 e 19. Oggi è la festa degli innamorati. Noi dobbiamo essere innamorati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Non dobbiamo avere la paura di esprimerci in questi termini. Questa mattina vedevamo al telegiornale, davano notizie della festività a cui ho fatto riferimento, e facevano vedere immagini di filmati che dagli anni, potremmo dire, 40 in avanti fino agli ultimi, di persone che si abbracciano e si baciano. E hanno inserito gli ultimi, quelli omosessuali. Non è di questo amore che abbiamo bisogno. L'amore cristiano è molto più profondo e che non confonde assolutamente gli aspetti affettivi che il Signore invece insegna anche nell'ambito delle relazioni tra uomo e donna. Del resto noi sappiamo che il primo grande comandamento recita proprio: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E il secondo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo, Gesù lo riprende nell'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 37-39. E dalla fine del versetto 5 del nostro testo comprendiamo inoltre che l'amore di Filemone è primario, potremmo dire particolare, privilegiato verso tutti i santi. Per quello dicevo prima, dobbiamo essere innamorati dei fratelli e delle sorelle. Potremmo dire che Filemone, senza essere probabilmente a conoscenza di quello che scrisse il re Davide nel Salmo 16, a seguito della conversione a Cristo, ha sentito l'amore per tutti i fratelli come un bisogno naturale della nuova nascita. Ricordiamo che Filemone era un benestante, aveva sotto di lui degli schiavi e poteva decidere di loro quello che voleva. Accadeva, ovviamente non abbiamo storia di Filemone in questo, ma accadeva che se uno schiavo faceva cadere una pietanza mentre la serviva, il padrone poteva farlo uccidere per quella mancanza. Quindi lo schiavo non valeva nulla. Qui abbiamo un uomo che l'ingresso nella sua vita del Signore Gesù lo ha trasformato. Il suo amore è verso tutti i santi. E questo può essere, come dire, già un'anticipazione di quello che poi Paolo dirà e chiederà a Filemone a proposito di Onesimo. E che cosa disse il re Davide nel Salmo 16? E che appunto Filemone ha vissuto sulla sua vita. Quanto ai santi che sono sulla terra, cioè che vivono con me, sono la gente onorata in cui pongo tutto il mio affetto. Salmo 16, versetto 3. E questo evidentemente si tratta di un amore secondo, in senso di gerarchia, diciamo, o di sequenza, a Cristo. C'è prima Cristo, c'è prima Dio, e poi ci sono i fratelli, ma mai disgiunto. Il comandamento, abbiamo visto, di amare Dio e di amare il prossimo sono insieme. E quindi la nostra vita non può, diciamo, scindere i due aspetti. Il secondo tema di questa predicazione quest'oggi è la fede comune e la preghiera. Al versetto 6 Paolo parla anche del contenuto della sua preghiera a Dio per Filemone, ma lo vedremo fra breve. Prima di questo però non tralascia di dire o di parlare della fede che ci è comune. Chiedo a Dio che la fede che ci è comune. Paolo, pur essendo lo strumento di Dio per la conversione di Filemone, l'abbiamo visto e poi lo potrete leggere al versetto 19, non si erge nei confronti di Filemone come un suo superiore, non sale su una pedana, come dire, per sentirsi superiore a Filemone, o per dichiarare che la sua fede è una fede speciale, diversa, differente rispetto a quella di Filemone. La fede di Filemone in Cristo Gesù è la stessa di Paolo, è la stessa di tutti noi, in quanto Paolo e Filemone sono stati entrambi chiamati al ravvedimento e a conversione da Cristo stesso, certamente in contesti, in situazioni diversi, ma le cui circostanze o le coincidenze, come potremmo dire, sono quelle che Dio stesso ha promosse per una chiamata al ravvedimento efficace. Nessuno dei due, e nessun credente mai, è stato salvato per meriti. Paolo oltretutto non lo sarebbe stato per nulla, visto che era quello che perseguitava più di tutti la Chiesa. Nessuno è salvato per le peculiarità caratteriali, non è salvato per un ceto, perché ha un ceto sociale degno di essere, come dire, inserito nella Chiesa, neppure perché è un religioso, e Paolo lo era moltissimo, o perché ha una cultura, diciamo, elevata. Niente di tutto questo. Paolo non parla della fede comune perché vi è inoltre, come dire, affinità caratteriale con Filemone, o perché spera che Filemone presto o tardi farà quello che lui gli chiede, versetto 21. Potremmo dire qui una sorta di adulazione. La fede comune è a prescindere dalle nostre ambizioni, è a prescindere dal fatto che l'altro o l'altra corrisponderà alle nostre aspettative o ai nostri desideri. Se è vero, come lo è, che non c'è altro Salvatore che Gesù Cristo, non può esservi che una sola fede, che è quella che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, come ci ricorda Giuda al versetto 3. Non è casuale, scusate, che Paolo poi scriva di questa dottrina anche alla chiesa di Efeso, che è una delle altre chiese alle quali scrive la sua lettera mentre è in prigione a Roma. E lì scrive: vi è un corpo solo, vi è un solo spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione, perché vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Quindi tutti siamo allo stesso livello, perché esiste un solo Dio ed esiste una sola fede. E nessuno di noi può dire che la mia fede è diversa, migliore, superiore. Altra cosa è la nostra fedeltà al Signore, sulla quale dobbiamo continuamente interrogarci, dobbiamo continuamente confrontarci con la fedeltà del Signore, l'abbiamo visto stamattina. Ma quella fede che ci è comune, cioè quella fede che ci ha fatti figli di Dio, è identica per tutti. È la stessa che Dio ha promosso in Abramo, patriarca della fede, in Isacco, in Giacobbe, in Mosè, in tanti altri uomini dell'Antico Testamento, fino ai nostri giorni, a tutti quelli che ancora oggi sono sulla via della salvezza, ai quali il Signore si rivolge e che chiama a rivedimento, e che il Padre li attira a sé. A Timoteo Paolo doveva scrivere proprio questo: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Quindi anche la fede è una sola. Prima Timoteo 2,5. E in secondo luogo, Paolo non tralascia di intercedere, quindi, come dire, entrare in merito alla sua preghiera, per una fede efficace. Lui scrive: chiedo a lui, cioè a Gesù, che la fede che ci è comune diventi efficace. E qui è diverso, non è l'efficacia della salvezza, non è l'efficacia della fede che Cristo opera nella nostra vita e che quindi nel chiamarci a rivedimento è efficace. Qui è la fede nella sua espressione, nella sua dinamicità, nella sua, come dire, essere resa manifesta agli altri in modi concreti. Paolo non prega solo per Filemone, quasi a dire che lui ha bisogno di crescere. La fede comune è unita alla preghiera affinché diventi efficace riguardo ad entrambi, riguardo a tutti noi. Paolo non si dichiara un cristiano arrivato, il cui ruolo sia quello solo di andare dietro al pulpito o salire su una pedana e insegnare agli altri che cosa sia giusto fare. Non è salito, come dicevo, sul pulpito e ha detto dovete. Ma lui dice affinché la fede che c'è comune diventi efficace. E poi dirà anche per tutto il bene che possiamo fare insieme. E in terzo luogo la preghiera di Paolo per Filemone è affinché appunto possa Dio, Cristo Gesù, farti conoscere il bene che noi, cioè in questo ambito di collaborazione missionale, vocazionale, nella solidarietà e unità cristiana, possiamo compiere alla gloria di Cristo. Versetto 6. La fede cristiana non può riguardare solo se stessi, noi stessi, me stesso. Non è qualche cosa che una volta ricevuta rende i credenti dei sonnolenti cristiani che si deliziano sulle poltrone della loro redenzione. Ok, il Signore mi ha fatto dono della salvezza, sono a posto. Non è questa la fede cristiana. Paolo insegna anche a Filemone che la fede cristiana ha delle ricadute sul piano ecclesiale, missionale, sociale. E vedi, è stato già fatto riferimento domenica scorsa al patto di Losanna del 1974. Gli articoli 5 e 6 trattano di questo argomento. Il versetto 6 ci dice che c'è tanto bene che come Chiesa, come cristiani, possiamo compiere alla gloria di Cristo. E in questa breve richiesta a Dio, Paolo intravede che la fede vissuta al servizio e per la gloria di Cristo potrà essere risorsa di ricchezze spirituali, di abbondanti benedizioni per la Chiesa e per la società. E allora chiediamoci, la nostra, la mia, la tua fede è vissuta per la gloria di Cristo e quali benefici sta portando alla Chiesa? Sappiamo noi qual è il bene che possiamo compiere perché siamo in grado di farlo alla gloria di Cristo? E poi, soprattutto, ma siamo intenzionati a farlo? O preferiamo restare inamovibili sulle nostre rigide posizioni? E infine, dopo aver espresso a Filemone la gioia della fede comune, il suo impegno in preghiera affinché il Signore promuovesse tutto il bene che insieme potevano compiere alla gloria di Cristo, Paolo esprime in quarto luogo a Filemone tutta la sua gioia e consolazione. Perché l'eco della fede che le è giunta, Filemone la vive nell'ambito della vita ecclesiale e locale. Paolo ha riscontro di testimonianze, versetto 5, dei benefici della fede vissuta di Filemone a favore della fratellanza. Infatti ho provato, versetto 7, una grande gioia e consolazione per il tuo amore, per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. E quando dice questo, lo dice a seguito del versetto 5, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Se la fede non ha una risonanza benefica nella vita della Chiesa locale, a poco o nulla serve chiamarci cristiani o dichiararci cristiani, scusate, a quelli di fuori. Il senso di appartenenza alla Chiesa, al popolo di Dio, è determinante nel chiedere agli altri di credere in Cristo e di unirsi al popolo di Cristo. Paolo gioisce della fede di Filemone perché la vede come una risorsa per la Chiesa in modo concreto, in quanto il suo servizio, caratterizzato da amore e opere, ha generato, abbiamo letto, tanto conforto al cuore dei santi della Chiesa. E anche qui sembra evidente che in Filemone la fede e le opere andavano di pari passo. Quello che Giacomo affronta nella sua epistola, capitolo 2, versetti 14 a 24, proprio in merito alla fede e alle opere, Filemone le ha vissute sulla propria pelle, senza dualismi. E la testimonianza che Paolo dà è proprio questa. La bellezza della fede vissuta alla gloria di Cristo sta nel fatto che essa è, come dire, una importante risorsa per la Chiesa, una importante risorsa perché è carica di sentimenti di amore, di servizio alla gloria di Cristo. Se si considera che Filemone non solo ospitasse, come abbiamo letto la prima volta, la Chiesa in casa sua, ma come sembra fosse anche ministro e conduttore della Chiesa, Paolo ha di che gioire nel ricevere e ricevere consolazione che un suo discepolo, o comunque un figlio che lui ha generato attraverso la predicazione, segua le orme del sommo maestro. Non sta dicendo che segui le mie orme, anche se Paolo poteva, con l'autorità che aveva, dirlo, ma le orme del maestro, perché il legame della sua gioia e consolazione è sempre legato al Signore Gesù. È evidente dunque dalla scrittura però che tale fede non è richiesta solo a pochi, ad alcuni che abbiano un qualche ministero della Chiesa. Altrimenti si dovrebbe contraddire quanto abbiamo appena detto in merito alla fede comune e al suo essere l'unica tramandata ai santi una volta per sempre. Tutti noi siamo chiamati ad essere una risorsa di benedizioni, di servizio per la Chiesa. E in conclusione, appare evidente che tutti noi siamo posti proprio di fronte a degli interrogativi. E cioè, la nostra fede ha un carattere esclusivamente personale, intimistico con il Signore? È questa la forma giusta di essere uomini e donne della fede? Quale risorsa è la mia, la tua fede per la Chiesa di cui sei, siamo membri, oppure che frequentiamo? Quale risorsa è per i credenti e anche per i non credenti? Se qualcuno scrivesse una lettera, ci scrivesse una lettera, ci scrivesse una mail, un messaggio su WhatsApp o su Instagram, potrebbe esprimersi parlando di noi come fece Paolo per Filemone? Oppure come Giovanni scrisse al suo carissimo e giovane o anziano Gaio, al quale disse: mi sono rallegrato molto. Sono le stesse parole di Paolo: mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa. sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Quindi un'apertura ad ampio raggio che non ha nessuna discriminazione verso i fratelli diversi da noi. E questi fratelli, questi stranieri, hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. È stata resa pubblica. Terza Giovanni, versetti 3 a 6. Ma se noi dovessimo scrivere una lettera a un fratello, a una sorella della Chiesa, quali parole useremmo? Come ci esprimeremmo nei loro confronti? Quali sentimenti espliciteremmo? Forse non ci abbiamo mai pensato, ma sarebbe un utile servizio della fede che ci è comune, per incoraggiarci e spronarci a riconoscere tutto il bene che possiamo insieme compiere alla gloria di Cristo, che possiamo compiere per il bene della Chiesa, per l'espansione missionale, per la salvezza dei peccatori, verso i quali la nostra fede deve essere una risorsa, deve essere uno strumento nelle mani di Dio per la loro edificazione e per la vita e salvezza per i non cristiani.